Allora, siccome è l'ultimo giorno, allora devo diciamo, stringere. Allora ho pensato di fare così. Questa mattina darvi alcune indicazioni, proprio a partire da alcuni passi, no, della scrittura, per dar conto, diciamo, degli effetti di questo imparare a piangere, no? In modo da chiudere il discorso che abbiamo fatto. E invece nel pomeriggio riapro la seconda beatitudine con la prima, che è esattamente quello da cui sono partito, cioè beati poveri di spirito perché di essere nei cieli, no? Ed è come il cappello della serie di beatitudine. Allora, ritornare alla prima beatitudine dalla seconda, vedrete che acquista un altro significato. E questo lo faremo al pomeriggio. Invece stamattina, chiudendo, cioè cercando di chiudere il discorso che abbiamo portato avanti in queste giornate, voglio aggiungere qualche, diciamo, riflessione, no? A partire da alcuni passi della scrittura. Tutti voi conoscete quel famoso passo raccontato nella Genesi di Giacobbe, il famoso sogno di Giacobbe, che lui combatte con l'angelo, no? Ve lo ricordo brevemente, no? Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: "Lasciami andare, è spuntata l'aurora. Giacobbe, non ti lascerò se non mi avrai benedetto." Gli domandò: "Come ti chiami?" Rispose: "Giacobbe." Riprese: "Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto." Giacobbe allora gli chiese: "Svelami il tuo nome." Gli rispose: "Perché mi chiedi il nome?" Quindi non lo dice. E qui lo benedisse. Allora, l'episodio è narrato come la lotta di Giacobbe con l'angelo. Ora, tutti gli eventi, no, che noi leggiamo dalla scrittura, per poterne comprendere il senso, vanno collocati. In che circostanza Giacobbe ha lottato con l'angelo? Allora, lui finalmente si era staccato da suo suocero e con la sua moglie e tutti i suoi beni ritornava nella terra di Israele, dove però c'era il fratello Esau che lui aveva ingannato. Problema: riuscirò a entrare indenne? Mi verrà contro facendomi guerra? Cosa ne sarà? Allora, preso dall'angoscia, la cosa è: manda avanti i servi, uno con i cammelli, uno con le pecore, uno con gli asini, no? Per dire, per ringraziarsi il fratello. E dice, sempre furbo, no? Giacobbe è sempre quello che è furbo. Dice: non andate insieme, prima uno, e fate in modo che il secondo non lo veda. Quando il primo ha consegnato, a non so, 100 metri, arriva il secondo. 100 metri, arriva il terzo, arriva il quarto e poi finalmente arriverò io. Ormai sarà conquistato. Quindi c'è tutto questo, no? Lui fa passare il guado a tutta la sua gente, ormai è quasi sicuro che sia ingraziato il fratello. E fa l'ultimo, resta da solo e in questa solitudine combatte con l'angelo. Tenete conto che la lotta è e la lotta per chiedere la benedizione. Ora, la benedizione cosa riguarda? Voi che avete ascoltato, cosa riguarda? In generale, riguarda il fatto del cambio del nome. Giacobbe, Israele. Israele vuol dire colui che vede Dio. Allora, la benedizione è di poter vedere Dio. Nella fattispecie della situazione è che lui torna in Israele con la presenza di Dio che lo accompagna. Dal punto di vista del suo cuore, quello che lo agita è la paura. Riceverò questa benedizione? E ancora prima, mio fratello mi ucciderà? Una cosa, cioè, ho scoperto quasi per caso che il profeta Osea, quando richiama questo episodio, aggiunge un particolare che non c'è nel libro della Genesi. E ve lo leggo, siamo al capitolo 12 di Osea, i versetti 4 e 7, perché dice, e fa una specie di una figura di Giacobbe, e dice, nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia. Lo ritrovò a Betel e là gli parlò, Signore Dio degli eserciti, Signore è il nome con cui celebrarlo. Tu ritorna al tuo Dio. Osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. Questi sono i passi che il profeta Osea, nei quali il profeta Osea ricorda la figura di Giacobbe. Tutti i passaggi sono detti nel libro della Genesi, eccetto uno, cioè pianse e domandò grazia. Il profeta interpreta il dramma di Giacobbe, che è di paura, lo interpreta come del suo piangere. Piangere, piange per domandare grazia. Per cosa piange non è detto. Dice, no, pianse e domandò grazia. Dice solo che il pianto è domanda di grazia. E aggiunge che la grazia è il vedere Dio. La deduzione, che è un po' come la conclusione che faccio a tutto il cammino, no, che abbiamo svolto insieme in queste giornate, entrando nel cuore con il pianto, si scopre che è abitato da Dio. Questo domandare grazia, che nel testo significa poter vedere Dio, corrisponde alla domanda che fanno i pagani quando ormai nell'imminenza della passione di Gesù, un gruppo va da Filippo e dice: vogliamo vedere Gesù. Filippo lo riporta a Gesù. Gesù non dà conto, nel senso che venite qua, non dice così, ma dice: lui sarà preso e crocifisso. Cioè, vogliamo vedere Gesù, vuol dire vogliamo vedere il Salvatore. La parola Gesù vuol dire Salvatore, no? Vogliamo vedere il Salvatore uguale, vogliamo vedere l'amore di Dio che salva noi, uguale l'amore di Dio perdonante per noi. Quindi quando noi diciamo vogliamo vedere Gesù, Quindi il vedere Gesù è la grazia che domandiamo, la porta è il piangere. Punto. Quello che noi poi non notiamo è che il piangere fa sì che noi possiamo entrare nel nostro cuore. Perché la scoperta del vedere Dio non si può che vedere dentro il nostro cuore. Ma senza pianto non si entra, perché? Quando noi giustifichiamo il peccato, oppure presi dalle nostre paure, stiamo, diciamo, in balia, no, di queste paure, noi non riusciamo a entrare nel cuore. E non potendo entrare nel cuore, noi non avremo mai pace. Pensate a un senso di colpa, pensate a un'oppressione, pensate a una vergogna, no? Non so, rispetto a certi peccati, no? Cioè, se noi siamo nella paura e non riusciamo a piangere, noi non possiamo entrare nel cuore. Non potendo entrare, non riceveremo mai questa grazia, che pure vogliamo, quella di vedere Dio. Cioè, vedere Dio vuol dire vedere colui che perdona i nostri peccati, qualsiasi siano. Quando noi manteniamo l'oppressione nel nostro cuore, e noi che vogliamo, è una realtà che viviamo, no? Noi dobbiamo imparare a leggere: io non credo in Dio. Non altro, non io sono cattivo, io ho fatto. No, non credo. Ora, un pagano, quando resta affascinato, domanda: voglio vedere il Salvatore. Noi neanche a livello dei pagani, quando non entriamo nel nostro cuore. Allora, e questo per me sarebbe come dire, l'invito come conclusivo, no? Imparate a piangere per avere la grazia. E la grazia è quello di vedere il vostro Dio Salvatore. Il piangere fa sì che noi possiamo, e lo ripeto perché possiamo entrare così profondamente nel cuore, che tutto quello che ci è successo e tutto quello che, non so, sono i nostri sentimenti, vengono come, sai, quando una cosa che aspira, l'aspira in un punto e viene sciolto. Se non si arriva a questo punto, tutto resta allargato. Ed è come una specie di, non so, chiamiamoli tettoia, non so come dire, un impedimento che noi siamo qua e qui c'è e non si può passare. Quando questo fa a punto, c'è la strada per arrivare a questo punto. E questo punto è il Signore che perdona. Per darvi un esempio, quello che può avvenire quando noi riusciamo a entrare in questo punto, ascoltate questo aneddoto, è della tradizione ebraica, ma è molto molto significativo. Allora, racconta di un giovane discepolo che ha ricevuto il dono di leggere i cuori, ma è ancora giovane e allora combina dei guai. Ascoltate, il giovane Sussia era un giorno in casa del suo maestro, quando un uomo si presentò e lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in un'impresa. Ma Sussia, vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si adirò e lo rimproverò dicendogli: come può uno come te, che ha commesso questo o quel misfatto, intanto glielo dice, ardire di presentarsi al cospetto di un santo senza vergogna né desiderio di penitenza? Quest'uomo, con la coda nel sacco, con la coda tra le gambe, se ne va, senza dire niente. Ma lui si pente Dice, cosa ho fatto? Ho cacciato via uno? Cosa ho fatto? E non si dava pace. Allora, il suo maestro, che lo conosceva, lo benedisse in questo modo. D'ora in poi, che d'ora in poi egli vedesse negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Ma poiché il dono di vedere i cuori, no? Era stato concesso a Sussia da Dio, non poteva essergli tolto da nessuna parola d'uomo. E avvenne, e questo è il significato dell'aneddoto, e avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa. Quindi non piangeva solo sui suoi peccati, ma anche su quelli dei suoi fratelli quando lui vedeva. E nella tradizione si dice che quando veniva raccontato, no, questo aneddoto, si aggiungeva: se tutti noi fossimo in questa disposizione, il male sarebbe già annientato, la morte distrutta e la perfezione raggiunta. Quindi non solo piangere sui propri peccati, ma ritenere come propri i peccati dei fratelli che io vedo e piangere come fossero i miei. A quel punto noi amiamo il prossimo come noi stessi, cioè viviamo l'umanità come una cosa sola. Questo è l'intercessione più potente in assoluto che può agire nel mondo. Ci crediamo? Però è a questo che, diciamo, questo invito del beati, coloro che sono nel pianto saranno consolati, a questo tende. Vi riporto, come per armarvi degli strumenti adatti nel cammino che facciamo, due passi del Vangelo che noi interpretiamo in un modo un po' bislacco, ma i grandi padri hanno indicato con precisione come intendere. Allora, non mi ricordo più in che passo è scritto, ma riguarda l'esortazione che fa Gesù al gruppo, no, degli scribi che ha attorno. Dice: ma sapete giudicare il tempo? Quando dice, no? Sì. Se viene un certo tempo, se c'è afa, no? Si sa stabilire cosa succederà nella giornata. E poi aggiunge, sempre in questo brano, no? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada procura di accordarti con lui perché non ti trascini davanti al giudice. Non so cosa voi interpretate, ma per i padri ha un significato molto preciso. Allora, mettersi d'accordo con l'avversario per non comparire davanti al giudice è stato applicato alla coscienza. Quando un uomo fa qualcosa di male, lede la sua coscienza che gli fa causa. Noi non abbiamo bisogno di un altro che ci dica che questo è bene e questo è male, lo sappiamo già. Se le ragioni della coscienza non vengono accolte, questa le esporrà al tribunale di Dio e otterrà soddisfazione, perché la verità comunque trionferà. Siccome però l'uomo non può evitare completamente il male, è sempre nella condizione o di tacitare la coscienza, ma questa si fa sentire presso Dio e che ci imputa il nostro peccato, o di accordarsi con lei, cioè riconoscendo il male, pentendosi e trovare così accoglienza presso Dio. Mettiti d'accordo col tuo avversario, vuol dire questo. In gioco non è la capacità di non ledere la coscienza, è impossibile per noi, cioè il male lo facciamo comunque, ma la possibilità di accordarsi per evitare il giudizio, cioè stare nel pentimento. E questo è tradotto con la parabola del pubblicano e del fariseo che vanno al tempio a pregare. Questo, diciamo, accordarsi con la coscienza ha anche questo, diciamo, risvolto. Man mano che voi crescete nell'amore, la coscienza si fa più delicata. Se io sono piuttosto grezzo, tipo, se uno mi dà del cretino, capisco che mi offende, se no, niente. Ma se io divento un po' più sveglio, un po' più attento, anche un'occhiata io posso intuire che mi ferisce, no? Allora, anche a livello della coscienza viene così. Man mano che noi cresciamo nell'esperienza dell'amore di Dio, la coscienza si fa più fine e avverte molte cose che sono contro questo amore, anche se nessun altro lo vede. Il principio però vale sempre. Se la coscienza vede, e tu non ne tieni conto, tu sarai condannato. Se la coscienza vede e tu ti accorgi, cioè ti penti, tu sarai salvo. Questo passaggio avviene tutta la vita. Non si interrompe mai, no? Tanto che per i santi il dire, si ritengono come i più grandi peccatori, non è un'espressione di umiltà pelosa. È la percezione della verità e dello splendore dell'amore di Dio a tal punto che tutto è notato. Santa Teresa la Grande, quando dice, no, noi adesso sembra che l'aria sia pulita, no? Se entrasse una luce, un raggio di sole dalla finestra, noi vedremmo tutto il pulviscolo che gira. Allora, più la luce è intensa, più noi vediamo quello che è impuro. Allora, quando la coscienza resta sempre più illuminata, sempre di più vede questo pulviscolo, ma è per, come dire, per gustare la pienezza di quella luce. Allora, quando noi, non so, diamo un tot al chilo, si dice, no? Cioè, noi, facciamo passare, sì, ma cosa vuoi che ti ho detto? Cosa vuoi che abbia fatto? Cioè, è come se restiamo superficiali, vuol dire che noi abbiamo un'esperienza dell'amore molto piccolo. Più questa esperienza cresce, più noi siamo, diciamo, nella premura, ecco, nella premura di notare ciò che offende questo amore. Questo avviene per noi e avviene anche per i fratelli. Allora, quando uno ha una coscienza sveglia per non ferire la coscienza del prossimo, vuol dire che dentro ha la percezione chiara delle sue fragilità. E più questa coscienza è chiara, più riconosce i suoi peccati e più gode di questa esperienza dell'amore di Dio. Quello che nella frase dice, presso il giudice sarai assolto. Insomma, anche nella preghiera del Padre nostro, quando si dice Dio rimette a te i peccati se tu lo rimetti all'altro, non avete mai pensato che il giudizio che noi diamo di noi non riguarda tanto cosa sentiamo noi, ma ma riguarda l'atteggiamento con cui noi accogliamo gli altri. Cioè, se voi guardate voi stessi, ci sono persone che giustificano tutto, sono sempre a posto, ma non è mai significativo. Io posso sentirmi un santo ed essere un diavoletto. Invece non avviene il contrario. Se io, diciamo così, sono sensibile, no? Nel senso che sono attento all'atteggiamento verso gli altri, allora è chiaro che nel mio cuore questo corrisponde. Non so, anche come, per esempio, quando si dice non giudicate mai la vostra preghiera, ma se doveste giudicarla, cosa dovete guardare? Non è una cosa buona giudicare come si prega. Non bisogna mettere giudizi sulla nostra preghiera, non lo sappiamo. Ma se dovessimo, derogando alla regola, dovessimo dire, ma a che punto mi trovo nella preghiera? Com'è la mia preghiera? Oppure, la famosa frase, ma prego bene, oppure, prego in maniera sincera, cosa devo guardare? Allora, se sono attento, se sono emotivamente coinvolto, se... no, devo solo guardare se nel mio cuore cresce la compassione per tutti. Cioè, il giudizio di riferimento è sempre dato dall'atteggiamento che io ho verso tutti. Ma questo è in ragione del fatto che accordati con la tua coscienza, riconosci i tuoi peccati, pentiti, piangi e allora sarai assolto presso Dio. E poi c'è un altro passo, che anche questo per noi è stato spiegato in un modo o sentimentale oppure estrapolato e applicato a contesti non adatti, e sarebbe: gli apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. E il Signore rispose, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gesso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Avete mai visto una cosa simile? Che si può vedere? Nel significato preciso che ha. Allora, perché gli apostoli domandano più fede? Che cosa mancava loro? Allora, la richiesta di più fede è fatta in ragione dell'esortazione di Gesù al perdonare sempre. 70 volte 7, no? Dovrai perdonare. Gli apostoli non chiedono di essere generosi, chiedono aumenta la fede. La fede è in ragione della capacità di attendere al servizio divino del perdono, il che significa che il perdono non è una qualità umana. Umana, semplicemente umana. Perché anche se noi perdoniamo, ricordate che la nostra memoria non perde mai. Noi anche tra 20 anni, non tanto ricordiamo nel senso che, ma se uno, la stessa persona, ci rifà una cosa cattiva, noi automaticamente colleghiamo anche alla precedente. Come dire, tu mi fai un'offesa, io ti perdono. Me ne fai due, ti perdono. Me ne fai tre, ti perdono. Se me ne fai quattro, alla quarta io ti ridò come si chiama? Con l'interesse. La memoria di Dio invece è diametralmente opposta. Quando Dio perdona, e quindi dopo noi chiediamo ancora perdono, non agisce come? Ti ho perdonato ieri e sei ancora qua. Non è così, perché ogni perdono dato da Dio è un rinnovo del nostro cuore totale. La forza del perdono di Dio è di ridare vita, non di coprire un peccato. Se noi avessimo un po' più di coraggio, leggeremmo la scrittura in questo modo. Quando Dio parla di perdono nel senso che rinnova la vita, usa questa immagine. Una donna che è sposata, che adultera, quando riceve il perdono, torna vergine. I termini sono esattamente questi che sono usati nella scrittura, nei profeti. Umanamente è impossibile. La nostra memoria non rifà le cose, al massimo le lascia lì, fa sì che non siano più efficaci, ma le lascia lì. Invece il perdono di Dio ridà vita, cioè addirittura ricrea, il famoso del Salmo 50, no? Crea in me un cuore puro. Vuol dire, non è che aggiusta il cuore, lo ricrea. Per cui non c'è memoria del male fatto presso Dio, di quello che ho fatto io, come noi invece facciamo sempre. Quando il Signore concede il perdono, ricrea. Siccome però noi agiamo umanamente, abbiamo paura, e noi abbiamo perfino paura di esprimere il peccato, perché temiamo che. Ma se noi abbiamo paura di esprimere il peccato, è perché ci manca la fede. Allora, in questo esempio, sradicati e va piantati nel mare, è in gioco la fede. Il gesto che si sradica è la capacità di perdonare, che è divino, non umano. Questo sradicarsi, il fatto, no, della fede in Dio, quello che, diciamo, fa venire il miracolo di cui si parla non è semplicemente un fatto di vi faccio vedere che. Il miracolo è il perdono, è poter perdonare, come perdona Dio. Quello è il miracolo. È proprio perché gli apostoli constatano che non sono all'altezza di eseguire il comando di Gesù, 70 volte 7, perdonatelo. Allora chiedono: accresci la fede. Il perdono non è questione di generosità e neanche di purità, è questione di fede. E questa immagine del gesso che è sradicato è riferita alla fede. Con il perdono avviene quel prodigio. Quando noi ci presentiamo davanti a Gesù, noi lo tiriamo dentro la nostra psicologia. Allora, sembra che quando noi chiediamo perdono, è rispetto a un dato peccato. Ottenuto il perdono, il peccato è dimenticato e siamo a posto. Invece il perdono che dà Gesù è a tutt'altro livello, perché Gesù chiede di entrare nel suo segreto, cioè chiede di vivere nell'orizzonte della sua rivelazione dell'amore del Padre per noi. La fede in Gesù, è questo che per noi la fede è sempre illanguidita, no? La fede comporta la disponibilità a entrare nel suo segreto, a entrare nella sua intimità con il Padre e nella sua solidarietà con l'umanità. Ho notato che in alcune lingue di paesi asiatici, per esempio in Indonesia e anche in un altro posto, mi pare in una zona dell'Afghanistan, in India no, ma in una zona dell'Afghanistan. Ma soprattutto ho presente, perché mi hanno parlato un indonesiano, quindi cioè Nella terminologia usuale, i cristiani non sono chiamati cristiani, sono chiamati i perdonanti, coloro che perdonano. Significativo, no? Cioè che un'altra cultura, per definire un gruppo umano, lo definisce rispetto alla caratteristica specifica che lo contraddistingue. E non credo che tutti i cristiani che conosco sono capaci di perdonare. Però la cultura ha individuato la caratteristica di quel gruppo, il perdono. E il perdono è segnale della fede in Gesù. Quindi non è relativo, non so, a una data perfezione o a una caratteristica, è rivelativo della fede in Gesù. Tanto che le culture lo accettano, siccome, per esempio, nel contesto islamico, questo non è concepito come qualità per l'umanità, è solo per Dio, non per l'umanità. Allora, la cultura riconosce il gruppo umano per quella qualità che la cultura non ha, che quella data cultura non ha. E per me, quando avvengono, cioè quando una cosa del genere si definisce, è molto rivelativa. È rivelativa da dove pulsa il cuore di quella comunità, dove si segnala la verità di, diciamo, identificazione di quella verità. Noi. È così? Ma dove? Quando mai? Però nel perdono, guardate che è in gioco quello che noi cristiani professiamo come lasciò la sua gloria, non la ritenne come un privilegio per diciamo, venire, no? Tra gli uomini. Lasciare la gloria è la sostanza del perdonare. Il perdonare al fratello significa quando tu puoi perdonare al fratello se non tieni più alla tua gloria. Ma se tu non tieni alla tua gloria, vuol dire che ti sei aperto al segreto di Dio che ha rivelato il suo amore così. Essere capaci di questo, non capaci, non è che noi siamo capaci perché siamo arrivati a chissà quale stadio, ma muoverci in questa prospettiva è caratteristico del fatto che seguiamo Gesù. E per me la domanda di fondo è sempre la stessa: ma se tu neanche piangi sui tuoi peccati, come fai a perdonare quelli degli altri? Tanto che nell'esempio che ho portato prima, l'esperienza è resa a tal punto che anche i peccati degli altri diventano i tuoi, in modo che il pentimento è per la natura umana, non è per uno o per l'altro. In questo senso noi diventiamo intercessori di bene per l'umanità. Il perdono è la dimensione più vera della preghiera del cuore, nella supplica che scaturisce dal pentimento. Il perdono è l'espressione della coscienza di essere peccatore senza alcun titolo di rivendicazione di qualcosa presso Dio, ma solo di attesa di essere accolti nell'amore perdonante di Dio. Se noi, diciamo così, potessimo favorire nel nostro cuore questa visione, questa prospettiva. Sapete la cosa strana che avviene qual è? È che davanti alle varie prove, alle varie afflizioni, il nostro cuore può pescare in una riserva di energie infinita. Ti venisse anche tutto il mondo contro, non ti atterra mai. Cioè noi custodiamo una energia immensa che non sappiamo mai usare. E invece in questo modo, quando il cuore si convoglia su questo, un punto solo, quello del Piangere per i peccati e chiedere perdono al Signore trova un'energia immensa. Dicevo prima a Padre Emanuele, no, che cioè, spesso noi abbiamo, diciamo, viviamo in questo mondo, è come fossimo straricchi, siamo miliardari, no? E poi siamo vestiti con cenci e moriamo di fame perché non conosciamo più il numero del conto. In casa abbiamo, non so, nascosti i soldi e non sappiamo più dove li abbiamo messi. Se li abbiamo messi in un cassetto, non c'è più la chiave per aprirlo. Noi siamo ricchissimi e moriamo di fame. Questa, secondo me, è la nostra immagine più o meno costante dell'essere, del nostro essere cristiani. Allora, ci decidiamo a tirar fuori sta ricchezza, ci decidiamo a usarla per noi e per tutti in abbondanza. Ce n'è finché vuoi. Ce n'è finché vuoi. Va bene, basta. E poi il pomeriggio, come dicevo, vorrei collegarlo, che poi è la seconda beatitudine, con la prima, e che poi sarebbe anche un modo per spiegare il voto di povertà, diciamo così, no? E comunque vedremo nel pomeriggio.